Un altro campo di applicazione è quello dei materiali, cioè capire quando un materiale ha dei difetti sulla sua superficie, quindi delle cricche, delle micro rotture, cosa che magari non riusciremo a vedere visivamente. Allora è possibile farlo utilizzando un metodo che si chiama un metodo non distruttivo, nel senso che non distrugge quello che stiamo per osservare. Ci sono invece delle tecniche che ci dicono questo materiale è rotto, però per capirlo devo distruggerlo. Ci sono delle prove particolari. Invece questo è un tipo di prova che non lo distrugge, non lo rovina, non lo modifica e quindi permette al pezzo, nel caso in cui non fosse rotto, di poter essere riutilizzato ancora. E questo metodo, dicevo, si chiama quello con i liquidi penetranti. Essenzialmente si hanno due situazioni possibili, questi liquidi penetranti, poi vediamo cosa si fa con questi liquidi penetranti. Dicevo, possono essere di due tipi, o liquidi rossi, semplicemente, colorati di rosso, o dei liquidi fluorescenti. Nel caso dei liquidi rossi, per scoprire se ci sono dei difetti sul materiale, bisognerà utilizzare la comunissima luce bianca, e ciò che si vedrà saranno delle macchie rosse, delle piccole striature, delle piccole strisce rosse su uno sfondo bianco. Viceversa, se utilizziamo quelli fluorescenti, dobbiamo eliminarlo con un raggio ultravioletti, con una lampada di Wood che sarebbe praticamente quello che si utilizza per vedere se le banconote sono false, insomma, è quel tipo di lampada. E, in questo caso ciò che vediamo, se c'è il difetto, vediamo delle strisce giallo-verdi. Adesso vediamo un esempio. A sinistra ciò che si vede quando, questa è una saldatura che è stata fatta, praticamente questa saldatura dopo essere stata pulita, quindi dove è stato tolto ogni traccia di materiale, che non c'entrava nulla con questo test, è stato spalmato praticamente. Un altro campo di applicazione è quello dei materiali, cioè capire quando un materiale ha dei difetti sulla sua superficie, quindi delle cricche, delle micro rotture, cosa che magari non riusciremo a vedere visivamente. Allora è possibile farlo utilizzando un metodo che si chiama un metodo non distruttivo, nel senso che non distrugge quello che stiamo per osservare. Ci sono invece delle tecniche che ci dicono questo materiale è rotto, però per capirlo devo distruggerlo. Ci sono delle prove particolari. Invece questo è un tipo di prova che non lo distrugge, non lo rovina, non lo modifica e quindi permette al pezzo, nel caso in cui non fosse rotto, di poter essere riutilizzato ancora. E questo metodo, dicevo, si chiama quello con i liquidi penetranti. Essenzialmente si hanno due situazioni possibili, questi liquidi penetranti, poi vediamo cosa si fa con questi liquidi penetranti. Dicevo, possono essere di due tipi, o liquidi rossi, semplicemente, colorati di rosso, o dei liquidi fluorescenti. Nel caso dei liquidi rossi, per scoprire se ci sono dei difetti sul materiale, bisognerà utilizzare la comunissima luce bianca, e ciò che si vedrà saranno delle macchie rosse, delle piccole striature, delle piccole strisce rosse su uno sfondo bianco. Viceversa, se utilizziamo quelli fluorescenti, dobbiamo eliminarlo con un raggio ultravioletti, con una lampada di Wood che sarebbe praticamente quello che si utilizza per vedere se le banconote sono false, insomma, è quel tipo di lampada. E, in questo caso ciò che vediamo, se c'è il difetto, vediamo delle strisce giallo-verdi. Adesso vediamo un esempio. A sinistra ciò che si vede quando, questa è una saldatura che è stata fatta, praticamente questa saldatura dopo essere stata pulita, quindi dove è stato tolto ogni traccia di materiale, che non c'entrava nulla con questo test, è stato spalmato praticamente questo liquido, è stato poi pulito, il liquido è stato tolto completamente, però dove ci sono dei difetti, dove ci sono delle cricche, dove ci sono delle microforature, eccetera, il liquido rimane dentro. Per effetto di capillarità si assorbe questo liquido e da lì non si riesce a togliere neanche lavandolo. Allora poi, a un esame ottico, si riesce a vedere come sul sfondo bianco si vedono questi difetti che sono tutte le tracce rosse. Quindi visivamente non saremmo riusciti a vederlo, invece in questo modo riusciamo a risaltare molto. Ancora di più si riesce a fare, infatti, un metodo più sensibile, più preciso, è quello dei liquidi fluorescenti. Stiamo illuminando in questo caso, il procedimento è sempre lo stesso, sono dei soliti liquidi. In questo caso stiamo illuminando con questa lampada che dicevo prima, la radio ultravioletti, e si vede subito, immediatamente dove è il difetto, si capisce immediatamente qual è, quello fluorescente chiaramente. In campo elettrico, fino a qualche anno fa si utilizzava, per esempio per le resistenze elettriche, più correttamente resistori elettrici, si utilizzava una classificazione di essi, utilizzando i colori, cioè ogni resistenza elettrica aveva su di sé alcune fasce di colori che in base al numero di fasce, in base alla posizione del colore sulla prima, seconda, terza, quarta fascia, in base al tipo di colore, aveva dei significati diversi in base che stavano a significare quanto valeva quella resistenza, quindi quanto resisteva al passaggio dell'elettricità. Adesso, più con diciamo, gli ultimi standard, invece pretendono delle sigle alfanumeriche, non si sta lentamente abbandonando questo metodo, comunque è stato utilizzato anche in questo settore. Cosa che possiamo verificare a casa tutti quanti, i fili elettrici sono classificati in qualche modo in base al colore. per esempio il neutro generalmente blu, il giallo verde la terra e così via. Anche la temperatura può essere associata al colore. Si definisce in particolare una temperatura, detta temperatura di colore, che ci dice, ci quantifica quanto è la tonalità della luce che stiamo osservando, o dell'oggetto che sta emanando una luce perché appunto è caldo. Questo è ciò che avete visto prima con Christian, è tutto il campo del visibile, essenzialmente tutte le tonalità che riusciamo a vedere nel campo del visibile, e sono delle temperature che vanno essenzialmente dai 1500 ai circa 16.000 gradi centigradi, gradi Celsius per l'esattezza. I numeri con la K finale è semplicemente una unità di misura nel sistema internazionale, non stiamo a dilungarci su questo. Per temperature più basse, il corpo caldo in qualche modo emette comunque radiazioni, ma le emette non nel campo del visibile ma nel campo dell'infrarosso, quindi non riusciamo a vederlo noi, non con l'occhio. Poi vedremo invece in che modo si riesce a vedere comunque. O per temperature ancora più alte si riesce a vedere ma solo nel campo dell'ultravioletto, quindi servono di nuovo strumenti particolari, l'occhio non è sufficiente. Allora vediamo nel visibile quindi. Nel visibile per esempio noi possiamo pensare alle lampadine più vecchie, diciamo, di vecchia generazione, quelle incandescenza, che hanno una temperatura tale da emettere una luce sul giallo, intorno al giallo, poi dipende dal caso specifico, diciamo generalmente intorno al giallo. Se pensiamo a quelle un po' più nuove, più moderne, sono le lampadine alogene, si riscaldano di più, raggiungono temperature più elevate e quindi la luce emessa è più bianca, tende ad essere più chiara. Quindi uno potrebbe, come generalmente si sente dire, soprattutto in campo artistico, si parla di luce calda, luce fredda, in realtà la luce calda è quella che ha temperatura più bassa, quindi dove fa più freddo, tra virgolette. Al contrario, la luce fredda è dove la temperatura è più alta, perché quello che in genere si chiama luce fredda è verso l'azzurro o il blu, ma è quello dove le temperature sono più alte. Quindi la luce calda in realtà è più fredda di quella fredda. Nel campo dell'infrarosso, adesso vediamo invece cosa si può fare, ce lo dice Christian.
Vieni.
Visto che lui è il soggetto di questi filmati, vieni
a microfono.
Come si diceva prima, ciò che noi non vediamo perché è emesso da un oggetto in quanto contenitore di energia, è emesso in termini di radiazione elettromagnetica, quello che noi non riusciamo a vedere lo riusciamo a vedere quindi proprio in questa misura, cioè noi trasliamo il campo del visibile associando a delle radiazioni che noi non riusciamo a vedere il colore che però nella realtà assume un'altra radiazione elettromagnetica. In questo caso voi vedete l'immagine di destra e l'oggetto così come compare in natura, cioè il colore nel campo del visibile. A sinistra stiamo utilizzando una macchina che ha un particolare occhio elettronico che riesce a prendere l'immagine, non lo fare da più, che prende l'immagine, ma la vede con questo occhio diverso, cioè con un tipo di, come posso dire, di elettronica che riesce ad associare un colore per noi visibile ad una radiazione a noi invisibile. In questo momento il tavolo di legno ha una temperatura, noi non la riusciamo a vedere, ma la riusciamo a quantificare traslando con i colori quello che noi vediamo solitamente. E qua vediamo al centro la temperatura associata con questa nostra convenzione di aver associato dei colori a delle radiazioni che noi non vediamo, così tale da ottenere proprio un vero e proprio termometro. Allora, in questa immagine iniziale vedete che sul verdino c'è la mia maglietta, che è un oggetto inanimato, mentre invece il viso, percorso dai vasi sanguigni, insomma, ancora in quello stato di nitrosi, c'è una temperatura e dovrebbe segnare intorno ai 37, no? 36-37. In verità su quella scala è leggermente falsata per un problema di software, però chiaramente la proporzione tra questi colori, cioè scalando tutto, abbassando tutto di una decina di gradi, tutto torna. Adesso vediamo qual è l'effetto che si ha facendo partire il filmato rispetto a quello che vedete normalmente e quello che si ha con la termocamera. Innanzitutto vedete che non riuscite a vedere i miei occhi con la termocamera perché sono filtrati da un oggetto inanimato, che è il vetro. Quando io tolgo il vetro, accade che riuscite a vedere i miei occhi con la termocamera. Adesso io nella mia mano sto tenendo un oggetto, un acciaio molto freddo, adesso lo passo nell'altra mano e ho fatto in modo, in questa maniera, tenendo poi il peso tra le ginocchia, di liberare l'altra mano e cominciare a riscaldare la mano che teneva il pezzo di acciaio freddo e che era abbastanza verde. E adesso ancora abbastanza verde, ma piano piano, sfregando le mani, io creo con l'attrito del colore, del calore, che viene tradotto in colore attraverso questa particolare convenzione adottata nella termocamera, cioè questa videocamera che vede il calore.
e continuando a straordinare sempre più, la mia mano diventa rossa, ma ancora diventa più rosso il mio viso che si sta sforzando ai limiti dell'impossibile per fare diventare sta mano benedetta rossa. Quindi è riuscito l'esperimento in questo. Per poi non parlare appunto della lingua, che è una parte del corpo che è fortemente capillarizzata e che c'è molto, molto calore all'interno del palato. Beh.
Ok.
Allora, abbiamo quasi concluso. Un altro settore nel quale il colore può avere di nuovo un'importanza, un'applicazione pratica, è quell'importantissimo settore che è legato, per esempio, agli stati di insegnatemi, fondamentale nella vita di tutti. In questo caso noi sappiamo che quando la statuina diventa blu significa che c'è più tempo, quando diventa rosa significa che c'è brutto tempo. Non è assolutamente sensato ciò, perché in generale invece vuol dire quando è blu vuol dire che la stanza nella quale ci troviamo è secca, quando è rosa vuol dire che la stanza invece è umida, quindi fuori può succedere di tutto, può esserci il diluvio, ma se siamo dentro la cucina e stiamo cucinando sicuramente vedremo rosa, indipendentemente dal diluvio o dal sole che potete pensare voi. Quindi anche qua c'è diciamo un'illusione data dai venditori in qualche modo, in realtà poi la chimica fa una cosa differente, e chi è che l'attore di questo fenomeno è il cloruro di cobalto, che cambia colore in base all'umidità dell'aria. Oppure la chimica associata non all'umidità ma all'acidità. Allora in questo caso si pensa al pH, che viene spesso citato per l'igiene intima. Il pH, praticamente ci sono degli indicatori del pH che sono delle sostanze organiche essenzialmente che cambiano colore in base al valore dell'acidità o della basicità della sostanza in questione. Questi sono degli indicatori che, se appunto immersi, pensiamo a un liquido del quale vogliamo misurare il pH, tramite delle scale confrontabili si riesce a capire quanto vale il pH e così via. Quindi diciamo il colore di nuovo è ciò che ci permette di quantificare il valore dell'acidità. È possibile individuare delle specie chimiche con delle fiamme, vado velocemente. In questo caso vediamo questa fiamma, io sono discromico quindi non vorrei adesso fare confusione dei colori, comunque questo è un blu violetto, se vediamo una fiamma di questo tipo, capiamo che può essere del litio, del sodio, questo giallo, questo verde azzurro del rame, questo più tendente all'arancione del calcio e così via. E ho concluso.